Stati Uniti, la notte più lunga per Harris e Trump. Draghi, il bazooka per l'Europa ha il sapore della bomba. Politica. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
Tomorrow is the first high-stakes showdown between Vice President Harris and former President Trump.
I asked you to prepare a report on the future of Europe's competitiveness.
Make sure that all policies are aligned. Climate policies are aligned with industrial policies, and these are aligned with trade policies and so on.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Come sempre iniziamo con due punti di domanda, ma speriamo di finire con due punti fermi, magari esclamativi. L'attualità internazionale è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo è lontano? Se rispondete due volte sì, buona giornata. Ascoltatrici e ascoltatori, questo è il posto giusto. I saluti arrivano da parte mia, da parte di tutto il team. Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, in console Valeria Bernardi. Anche quest'oggi tante pagine di attualità internazionale da affrontare insieme, perdonatemi. E come sempre questo racconto sarà punteggiato e alimentato da domande e commenti che leggerò al 349-238-6666. Se amate X, nessun logo 24, vero Giampaz, c'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. Le 16:09, una manciata di secondi qui in Via Lesarca a Milano, le 16:09 anche al numero 97 di Wilhelmstrasse a Berlino, sede del Ministero delle Finanze tedesco, dove ieri il ministro Lindner ha detto no al piano europeo presentato da Draghi.
Nacht beginnt, dein Leben macht wieder Sinn. Fühlst du den Asphalt schwingen, eine Macht, die dich in deine Nachtclub schwingt. Alle wollen hin oder sind auf dem Weg. In deiner Stadt steht der Magnet, der zieht alle an, alle ziehen sich aus, zieht im Haus. So sieht es aus.
E se voi avete risposto due volte sì alle nostre usuali domande, la Germania ha detto due volte no. Dice no innanzitutto agli ingressi degli immigrati, rischio terrorismo troppo alto, sospensione quindi di Schengen. Attenzione, ben inteso, è successo più e più volte nella storia dell'Unione Europea, soprattutto per motivi legati al terrorismo, ma fa specie che nel giro di poche ore la Germania abbia detto no due volte. La prima, come vi dicevo, appunto agli accordi di Schengen, quindi libera circolazione di persone sul territorio dell'Unione Europea, in particolare in Germania, ma soprattutto dice no al rapporto di Mario Draghi. Rapporto corposissimo, come avete sentito anche dagli altri programmi di Radio 24, da GR24, difesa comune, sicurezza, competitività. Più che un piano Marshall, tanti piani Marshall annuali, da almeno 800 miliardi di euro. Il rischio, ha detto chiaramente Mario Draghi, è una lenta eutanasia. Questa ricetta, quella dell'ex premier, è ambiziosa, irrealizzabile per alcuni, sembra quasi un out-out, irricevibile per altri, vedi Germania e Olanda, soprattutto sul tema del debito pubblico europeo, stile recovery fund. Ma, ed è quello di cui ci occuperemo in questa puntata in Nessun Luogo Lontano, ha un pregio gigantesco, mette di fronte allo specchio Bruxelles, l'Unione Europea, costringe l'Unione Europea a guardarsi, a guardare le sue lentezze, le sue debolezze, le sue nevralgie, per non spegnersi lentamente di fronte ai solipsismi, agli interessi particolari, agli altri attori internazionali che in molti campi sono dei veri e propri giganti. L'Unione Europea deve crescere, deve dare prova di maturità. Discorso di Draghi, quindi, anzi, rapporto di Draghi, certamente economico, ma che diventa irrimediabilmente politico. Questi temi di quest'oggi. Intanto buttavo l'occhio al 349-238-6666. Mi duole ammettere, ma me l'ha segnalato Valeria Bernardi, che un ascoltatore la mette sul mercimonio. Dice testualmente, udite udite, se vi faccio un bonifico la smettete col metal. Teniamo il punto di domanda, gentile ascoltatore, e torniamo seri. I nostri dossier internazionali. Peraltro l'altro molto più concreta, senza nulla togliere alle nostre speculazioni su quale sia il genere musicale migliore, un altro accenno di un altro ascoltatore che dice quanto pesa il no di un ministro liberale, Lindner, il cui partito sta implodendo. Gli stessi elettori tedeschi hanno decretato il fallimento del suo dogmatismo. E punta il dito forse su quello che è l'aspetto più interessante dal punto di vista strettamente politico di questo no tedesco, anche perché questo no arriva dopo il trionfo di Alternative für Deutschland nei due Länder che vi abbiamo raccontato proprio nelle scorse settimane. Andremo a Berlino, vi racconteremo anche questo aspetto, che naturalmente è tutto politico. C'è il posizionamento dei singoli partiti, dei singoli politici in una tormentata politica europea, quantomeno nel 2024. Se la politica europea è tormentata e si pone tante domande, è molto tormentata invece la situazione in Russia, ma anche in Ucraina. Nella notte sono stati abbattuti 114 droni di Kiev, altri sono stati intercettati in ben 9 diverse regioni della Russia, a riferirlo all'agenzia di stampa TASS, che cita il Ministero della Difesa di Mosca. Il Ministero ha reso noto nello specifico che la notte scorsa, quando Kiev ha tentato di effettuare un attacco utilizzando velivoli aerei senza pilota sul territorio russo, i sistemi di difesa aerea hanno distrutto e intercettato 144 droni aerei ucraini, 72 sul territorio di Bryansk, 20 sulla regione di Mosca. E questo forse è il dato più eclatante, perché erano mesi che Kiev non riusciva a spingersi così in profondità. 14 su Kursk, 13 su Tula, 8 Belgorod, 7 Kaluga, 5 Voronezh, 4 Lipetsk, 1 sul territorio della regione di Orel. Un attacco quindi su larga scala da parte di Kiev. Intanto questa mattina arriva a Kiev il procuratore generale della Corte Penale Internazionale Karim Khan, insieme a Kostin, procuratore generale dell'Ucraina. Khan ha visitato l'ospedale pediatrico di Kiev, che era stato colpito da un attacco missilistico lo scorso 8 luglio. Gli Stati Uniti hanno annunciato nuove sanzioni contro l'Iran in risposta all'asserita fornitura di missili di Teheran alla Russia in guerra contro l'Ucraina. Lo ha reso noto il segretario di Stato Antony Blinken dopo un lungo incontro a Londra con l'omologo britannico David Lammy. Secondo il segretario di Stato, gli Stati Uniti hanno ora elementi per dire che l'Iran ha già consegnato una partita di missili alla Russia, la quale, secondo Antony Blinken, si preparerebbe a usarli in Ucraina nelle prossime settimane. Blinken ha indicato anche la compagnia aerea di bandiera iraniana, Iran Air, fra i bersagli di queste ulteriori sanzioni. Successivamente, nelle ore successive, anche Francia, Germania e Regno Unito hanno annunciato che imporranno sanzioni a Teheran per le forniture di missili alla Russia. Nella notte un'offensiva aerea israeliana su una zona indicata come umanitaria in Khan Yunis, nel sud della striscia di Gaza, ha ucciso almeno 19 persone, ferendone più di 60, secondo quanto riportano le autorità locali controllate da Hamas. Per l'IDF, Israel Defense Forces, l'attacco è servito a colpire un gruppo di miliziani islamisti che operava nell'area di Al-Mawasi. Hamas, in un canale Telegram, ha detto che non c'erano miliziani in quella zona. L'attacco degli israeliani, che fa salire il bilancio delle vittime nella striscia oltre 41.000, ha colpito una zona designata dalle autorità israeliane come umanitaria ed è peraltro la stessa zona dove Emergency, l'ONG italiana, ha individuato un luogo per la costruzione della sua clinica. La Cina ha annunciato l'avvio di esercitazioni navali aeree congiunte con la Russia nel Mar del Giappone e nel Mar di Okhotsk a partire da questo mese. L'obiettivo è quello di migliorare la cooperazione strategica tra i due paesi e, leggo testualmente nei comunicati ufficiali, rafforzare le loro capacità di affrontare minacce alla sicurezza. Questa settimana il ministro degli esteri cinese Wang Yi si recherà in Russia per un incontro sulla sicurezza dei funzionari del gruppo BRICS, Brasile, Russia, Cina, Sudafrica, ma sapete che i BRICS sono già allargati, sono destinati a allargarsi ulteriormente, anche con quella controversa partecipazione che potrebbe concretizzarsi della Turchia. Controversa perché, come sapete, la Turchia ha spesso un atteggiamento ambivalente rispetto all'Occidente e peraltro è anche membro della NATO. Torneremo anche sul tema prettamente politico dei BRICS, l'anti-G7 per così dire, per semplificare, che è tornato di gran moda negli ultimi, almeno negli ultimi 2 anni, che sta guadagnando consensi su quello che una volta veniva definito il sud del mondo. Vi porto invece in Giordania, perché oltre 5 milioni di giordani sono chiamati quest'oggi alle urne, si rinnovano i 138 seggi della Camera Bassa del Parlamento di Amman. La Camera Alta, lo ricordo, invece è composta da 65 membri che vengono scelti direttamente dal re. Questa tornata elettorale è la prima dopo gli emendamenti costituzionali del 2022 e l'attuazione di nuove leggi che vanno a regolare la vita politica giordana. Le riforme volute dal re Abdallah II sono volte alla democratizzazione e all'aumento del ruolo dei partiti politici in un paese in cui le affiliazioni tribali svolgono ancora un ruolo piuttosto importante. Degno di nota è il fatto che i seggi riservati alle donne sono aumentati a 15, mentre quelli riservati ai cristiani è diminuito da 9 a 7, diminuiti anche i seggi riservati alle minoranze cecene e circassa, che da 3 diventano 2. Sull'esito del voto pesano le serie difficoltà economiche, gli alti tassi di disoccupazione, la guerra in corso a Gaza e le tensioni regionali. Ricordiamo che la Giordania è un paese in cui l'industria del turismo ha un ruolo fondamentale e al momento, per l'ovvia situazione che ben conoscete in Vicino Oriente, vede l'industria stessa in gravissimo affanno. Dopo la sparatoria di domenica sera che ha ucciso 3 israeliani, il valico di Allenby al confine tra Cisgiordania occupata e Giordania è stato riaperto ai pedoni, ma rimane chiuso ai camion. Questa è la prova appunto concreta di quanto delicata sia la situazione che va a lambire appunto anche il regno di Abdallah. Andrea Macchioni nelle scorse settimane ha raggiunto Nicola Orsini, rappresentante paese di Afsi in Giordania. Giordania, che è il secondo paese al mondo per presenza di rifugiati, questo è un numero che va calcolato pro capite, su poco meno di 12 milioni di abitanti, un terzo non è di origine giordana. La Giordania spesso è stato luogo sicuro per i rifugiati palestinesi, poi per quelli iracheni, infine per quelli siriani, ma qual è la condizione socio-politica dei rifugiati di Giordania oggi? Sentite Nicola Orsini di Fondazione Afsi.
La Giordania si presenta come un paese con la vocazione all'accoglienza. Questa è un'accoglienza che anche con le dovute, diciamo, differenze tra le varie nazionalità, ma comunque con una certa integrazione e coesione sociale. Ad esempio, appunto, i profughi palestinesi hanno sì un trattamento, diciamo, particolare, nel senso che alcuni possono avere anche la nazionalità o comunque il passaporto, ecco, giordano, ma allo stesso tempo ci sono ancora oltre 10 campi di profughi palestinesi. Allo stesso tempo la popolazione palestinese è parte integrante della popolazione giordana, appunto circa, si stima che circa 40-50% della popolazione di nazionalità giordana abbia comunque origini palestinesi. C'è un discorso a parte, forse il caso dei profughi iracheni, nel senso che loro hanno uno statuto diverso, non sono riconosciuti come profughi. Discorso a parte ancora i profughi siriani, ecco, una situazione che però va avanti da oltre 12 anni, che quindi non può più essere considerata un'emergenza, però il paese, il governo e la comunità internazionale hanno svolto un intervento molto importante che ha permesso da una parte l'integrazione della popolazione siriana nella comunità giordana, tanto che solo 20% dei profughi siriani presenti nel paese vive nei campi profughi, e quindi già questo anche è segno di un'integrazione che comunque esiste. Sicuramente la lingua, la cultura è un fattore che permette, facilita anche questo.
La voce di Nicola Orsini, rappresentante paese di Afsi in Giordania, raggiunto lì sul luogo dal nostro Andrea Macchioni nelle scorse settimane. Piccola errata corrige, mi sono attorcigliato attorno a quel numero, i seggi riservati alle donne, 15, non sono affatto diminuiti, sono aumentati da 15, sono arrivati a 18. Il laboratorio Giordania, lo possiamo raccontare dal punto di vista strettamente politico, dal punto di vista religioso, etnico, e sicuramente lo possiamo raccontare dal punto di vista del riverbero che la guerra, il conflitto nei territori così vicini alla Giordania sta avendo proprio sulla Giordania. Sentite ancora Nicola Orsini di Fondazione Afsi.
La guerra che è esplosa dopo il 7 ottobre e bombardamenti su Gaza, e appunto la situazione che si è venuta a creare ha avuto un impatto enorme anche sulla Giordania, non diciamo magari sul paese in sé, cioè fino a un certo punto, ma sicuramente per la composizione della popolazione ha avuto un impatto enorme, emotivo, sulla popolazione. Primo periodo, appunto, primi mesi, si sono svolte anche tante manifestazioni in varie città, continuano tuttora, però fortunatamente anche queste manifestazioni sono pressoché pacifiche, quindi non ci sono stati enormi disagi nel paese. Ripeto, appunto, emotivamente il conflitto è molto molto sentito nel paese, lo sentiamo anche noi, tra i colleghi, tra le persone che conosciamo, ecco, e questo ovviamente ha un qualche impatto anche ha avuto sicuramente un qualche impatto anche sulla nostra operatività. Dal punto di vista, diciamo, operativo nel paese, il conflitto ha messo, diciamo, forse un po' in ginocchio anche l'economia del paese. Dal 7 ottobre il settore del turismo è calato drasticamente. Negli ultimi mesi del 2023 si è registrato una cancellazione e una diminuzione di oltre il 70%, e questo è, appunto, ha un impatto enorme sull'economia della Giordania, perché comunque il turismo vale qualcosa come il 10-12% del PIL.
Nicola Orsini, rappresentante paese di Fondazione AVSI in Giordania, al microfono di Andrea Macchioni, conforta quello che vi dicevamo poc'anzi: l'industria del turismo è fondamentale per la Giordania, adesso è in gravissima difficoltà e gravissimo affanno. Tra poco torno ai messaggi, 349-238-6666, perché il tema bazooka o bomba atomica, bazooka economico, bomba atomica politica di Mario Draghi sta scaldando i polpastrelli, per il 349-238-6666. Chiudiamo i nostri dossier internazionali. C'è un altro capitolo da affrontare, lo facciamo a modo nostro, diciamo 180 secondi, Valentina Ternullo, Valeria Bernardi, di che si parla? Beh, di sondaggi naturalmente, si parla del fatto che è molto difficile prevedere e azzeccare l'esito delle elezioni statunitensi, anche perché i sondaggi molto spesso danno una serie altalenante di proiezioni di voto, e allora ci vorrebbe un coniglio dal cilindro.
Quando negli Stati Uniti si avvicina a un'elezione presidenziale, pronostici e previsioni fioccano. E di tutti i tipi.
A new poll this morning from our content partner in Raleigh shows Harris now has a narrow lead over Trump.
Well, ladies and gentlemen, welcome into an updated 2024 election map prediction.
I numeri sono sempre il primo punto di riferimento. Ma da quando, nel 2016, i principali sondaggisti si sbagliarono nel dare per vincitrice Hillary Clinton, gli americani si affidano volentieri a, come dire, oracoli alternativi.
Donald Trump is a strong earth person. There's an earth person born in somewhere already supported with a lot of fire.
Magari non così alternativi. A cosa o a chi affidarsi, quindi?
They're the only system that on a broad basis gauges how American presidential elections really work.
Lui si chiama Alan Lichtman. È uno storico, insegna all'American University di Washington e si è guadagnato il soprannome di Nostradamus delle elezioni presidenziali grazie a un sistema di previsione messo a punto nel 1981 insieme al sismologo russo Vladimir Kalis Borok. 13 domande sulla situazione economica, la politica estera, le riforme ed eventuali scandali porterebbero, secondo questo metodo, alla previsione perfetta. Lichtman indovinò la vittoria di Trump nel 2016.
Donald Trump is going to win.
E quella di Biden nel 2020.
Trump will lose the White House.
Ma cosa dice allora il nostro Nostradamus a proposito della prossima corsa alla Casa Bianca?
Kamala Harris will be the next president of the United States.
Ma attenzione, perché Lichtman conclude il suo pronostico con una raccomandazione importante.
But the outcome is up to you, so get out and vote.
Un consiglio saggio che rimette ordine nell'universo, riconsegnando le sorti della politica americana al libero arbitrio degli elettori.
Il nostro nostro divertissement firmato da Valentina Tenullo e Valeria Bernardi. Vi do altri numeri in senso buono, naturalmente, nel senso che, come dicevo all'inizio di questa mini pagina dedicata agli Stati Uniti, i sondaggi si rincorrono. Secondo quel sondaggio che citavamo anche ieri, New York Times Siena College, Trump sarebbe in vantaggio di un punto su Kamala Harris, questo a livello totale. Ma se andiamo a leggere la pagina di Fox News, per esempio, sito internet dell'emittente americana che non ha mai nascosto simpatie repubblicane, Nate Silver, sondaggista super esperto che fra l'altro azzeccò la vittoria di Obama, dà a Trump il 63.8% di possibilità di conquistare il collegio elettorale. Qui parliamo dell'altro livello, cioè del livello del voto dei 538 grandi elettori. Lo stesso Nate Silver, e andiamo alla notizia di oggi, o meglio di stanotte, cioè il dibattito televisivo più atteso forse degli ultimi mesi, anzi decisamente il più atteso degli ultimi mesi, lo stesso Nate Silver dice che se il dibattito non andrà bene, la Harris potrebbe dimenticarsi di quel punto di svantaggio dell'altro sondaggio che ha su Donald Trump. Ricordo anche che restano, soprattutto per la Harris, i nodi Michigan e Pennsylvania. Per noi resta il nodo di quanti caffè ingerire da qui alle 3 del mattino per tenere gli occhi belli aperti su questo sondaggio. Detto ciò, occhi aperti sui sondaggi, orecchie aperte sulla borsa.
Nessun luogo è lontano.
E sono due no, così qualcuno potrebbe citare qualcos'altro che a mia volta non citerò naturalmente, ma lo sapete, qui a Nessun Luogo Lontano giochiamo con i due punti di domanda iniziale con qualche punto fermo durante la nostra puntata. I due no che arrivano da Berlino sono: uno, no al rapporto di 400 pagine di Mario Draghi, e desta curiosità anche negli ascoltatori il fatto che il no sia arrivato per bocca di Linden, o meglio per mezzo dei polpastrelli di Linder, che ha twittato subito dopo il rilascio del rapporto. L'ascoltatore dice: ma sicuramente non l'ha letto, immagino anch'io, 400 pagine, ma tant'è, dice, la Germania non può pagare per tutti, sintetizzo in maniera molto brutale. Poi da Lindner ribadito questo concetto in una intervista televisiva in serata, la serata di ieri. Il secondo no invece arriva sul movimento delle persone in seno all'Unione Europea, in particolare quelle che spingono ai confini della Germania. Arriva peraltro già la reazione: Polonia, inaccettabili i controlli di Berlino ai confini. Ricordo anche che la sospensione di Schengen da parte dei paesi aderenti all'Unione non è una novità, è successo altre volte in passato, lo ha fatto anche l'Italia per motivi di pubblica sicurezza, o altri paesi l'hanno fatto per motivi di terrorismo. Daniel Mosseri in diretta da Berlino. Daniel, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a voi.
Allora, quanto sorprendente è questa chiusura di Berlino? Quanto è legata agli ultimi fatti di cronaca tragici che abbiamo raccontato proprio con te, Daniel?
Ma certamente è legata, perché questi tre attentati, quelli più recenti, proprio delle ultime settimane, hanno molto colpito l'opinione pubblica e si aspettavano i cittadini, gli elettori. Ricordiamoci che ci sono le elezioni, ci sono state in due Länder poche settimane fa, e il 22 si vota nel Land Brandeburgo, quindi gli elettori chiedevano al governo di prendere qualche misura, da cui questa decisione di bloccare, di sospendere l'applicazione di Schengen per 6 mesi. Ora, non è una decisione di poco peso per l'Unione Europea, perché ricordiamo che la Germania è al cuore dell'Unione Europea, che confina con 8 paesi dell'Unione Europea più la Svizzera, quindi è la pancia dei traffici, quindi è normale che ci siano delle reazioni contrariate da parte degli altri paesi. Ma il governo deve anche cercare di non andare sotto alle elezioni, per cui questa scelta, che non è certamente tipica di un governo progressista che si vuole anche molto europeista a parole.
Certo, in questo modo ci sembra di capire che con questi due no che tratteggiavo prima, al momento la posizione di Berlino sia piuttosto distante da Bruxelles. Eppure, non un'altra era geologica fa, o forse sì perché c'era Angela Merkel, quel milione di siriani fu accolto. Sembra una Germania totalmente diversa.
Beh, è certamente una Germania molto diversa, perché all'epoca il sovranismo era un fenomeno politico ancora abbastanza marginale. L'aver bocciato Draghi invece è in tutto sommato una, si riscontrano continuità, perché cosa vuole Draghi? Vuole investimenti, sono delle misure che i tedeschi prendono sempre molto malvolentieri, perché puntano sempre a tenere i conti in ordine. Sono anni che la Commissione, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale sollecitano la Germania a spendere di più. E qualora decidessero di farlo, oggi c'era sulla prima pagina della Frankfurter Allgemeine, il giornale tra i più influenti qua in Germania, diceva: se dobbiamo fare debito ce lo possiamo fare anche da soli, non abbiamo certo bisogno di condividerlo con gli italiani. Per tornare invece alla questione dei migranti, non dobbiamo fermarci a quel gesto che aveva un grosso valore umanitario da parte di Angela Merkel e che però segnò l'inizio del suo declino politico, perché da allora AfD è schizzata. Però oltre ad aver preso tra il 2015 e i primi mesi del 2016 circa 1 milione di profughi, principalmente siriani ma anche iracheni e afghani, non dimentichiamo che da anni la Germania continua a essere uno dei primi paesi di destinazione delle migrazioni internazionali al mondo dopo gli Stati Uniti, e che solo nei primi 7 mesi di quest'anno sono state depositate 124.000 domande di asilo. Molti non sono non sono persone che hanno veramente diritto all'asilo, sono magari migranti economici che cercano di entrare in Germania chiedendo asilo. Sta di fatto che il flusso non si è fermato nel 2015 e che il numero di persone che spinge sulla porta della Germania sono tante. Purtroppo per i tedeschi e purtroppo per chi spinge, non sono però le persone altamente qualificate delle quali il mercato del lavoro tedesco ha invece un forte bisogno.
Le parole, l'analisi di Daniel Mosseri in diretta da Berlino. Un WhatsApp di un ascoltatore: 1 milione di siriani ma selezionati, ricordo, non indiscriminati. Il punto è, Daniel ci ricordava non soltanto l'origine prettamente siriana ma anche irachena afghana. L'altro punto era che molto spesso tra quei siriani c'era un altissimo livello di alfabetizzazione e titoli di studio piuttosto alti, che però, correggimi se sbaglio, si etichettò quel modello tedesco di prendo immigrazione selezionata, nel senso che sono persone che studiano, tanti avevano anche il PhD in ingegneria, per dire, però poi corsi di lingua, inclusione nel tessuto sociale tedesco, e dopo qualche anno vedi il livello di produttività, vedi i benefici, la virtuosità di questo modello. Forse è stato messo in crisi, Daniel?
Prima di tutto ricordiamoci che tra quel 1 milione di persone c'erano molti diplomati, molti laureati, ma comunque c'erano anche bambini e anziani, tutte persone che hanno bisogno di un'integrazione completa nel sistema e che sono sulle spalle del sistema del welfare proprio perché non possono lavorare, ma anzi hanno bisogno di cure o mediche o comunque di attenzione scolastica supplementare. In secondo luogo, torno a dirlo, da allora non sono arrivati solo diplomati e laureati, ma ci sono centinaia di milioni di profughi senza alcun titolo di studio che cercano salvezza e che puntano verso la Germania, quale paese ancora con la fama di essere il paese tra i più ricchi d'Europa. Anche tanti di quelli che bussano alle porte dell'Italia lo fanno per andare verso nord. Per cui il modello... Poi forse c'è stato più entusiasmo di quanto sia stata veramente messa in grado la macchina proprio amministrativa della Germania di assorbire queste persone. Gli ascoltatori si ricorderanno che i tedeschi andavano nei primi mesi alle stazioni dei treni con i mazzi di fiori ad accogliere i profughi. Adesso abbiamo almeno due partiti populisti che sono in grande crescita, AfD sul lato destro e il BSW sul lato sinistro. Tra i loro primi obiettivi c'è quello proprio di fermare le migrazioni. A loro non interessa se si tratti di migranti economici, asilanti, titolo di studio, non vogliono più persone. E poi c'è sempre questo paradosso che sono i lender dell'est, dove ci sono meno migranti, quelli a volere meno migranti.
La voce e l'analisi di Daniel Mosseri, lo ringrazio, era in diretta da Berlino, lo leggete anche sul Foglio, su Panorama, il Corriere del Ticino, voce di Nessun Luogo Lontano dalla capitale tedesca. Daniel, grazie mille, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi.
Intanto Vi davo conto di quell'agenzia da parte polacca sull'inaccettabilità della sospensione di Schengen da parte di Berlino. Entro un po' meglio in quella che è la dichiarazione del premier polacco Tusk. La decisione di Berlino di estendere i controlli alle frontiere interne è inaccettabile, a dirlo è proprio il premier Donald Tusk da Varsavia, citato dall'agenzia di stampa polacca PAP. Contatteremo gli altri paesi interessati dalle decisioni di Berlino sull'inasprimento dei controlli alle frontiere tedesche per consultarci urgentemente a livello europeo, ha aggiunto. Abbiamo come la sensazione che il bubbone sia appena scoppiato, con quali conseguenze? Qua non c'è un punto fermo, aggiungiamo un punto di domanda in questa puntata di Nessun Luogo Lontano. Non vi è alcun dubbio che questo dossier, quello migratorio, ma insieme a quello della difesa comune, insieme a quello del debito comune, degli investimenti in tecnologia, della transizione green, quanto deve essere veloce o meno veloce, è uno dei tanti temi di discordia rispetto ai quali, discordia in seno all'Unione Europea naturalmente, rispetto ai quali invece Mario Draghi ha provato a mettere, lui sì, dei punti fermi. In quanti seguiranno questo consiglio? Secondo molti analisti, tra quelle 400 pagine ben poche sono realmente realizzabili. Però quello che interessa a noi è qui Nessun Luogo Lontano, diamo per assodato, diciamo, la parte economica, ma il punto è che si tratta davvero di un'accelerata dal punto di vista politico di Mario Draghi. Detto ciò, a proposito di accelerate, sentiamo come se la cava che la guida, poi andiamo avanti con l'analisi.
Nessun luogo è lontano.
There is need for funding, for common funding. One needs to issue common assets. I don't want to enter into this very sensitive. I mean, you all know what I think, so I don't want to start, because as I said, it's instrumental to reaching this objective. The very first thing to find is to develop a common assessment. An assessment of what the dangers are, what the action needed is, what the trade-offs are. And that's what the member states have to agree about.
E questo forse è il punto, l'avete sentito l'ultimo passaggio, l'importante è che poi gli stati membri si mettono d'accordo. Mettersi d'accordo, che cosa significa nell'attuale Unione Europea? Beh, innanzitutto rendere i processi di governance e di decisionalità molto più lubrificati. Mario Draghi si è soffermato sul concetto di unanimità, che va sicuramente superato perché rallenta tante decisioni. Lo sapete, alcuni condomini, quelli più riottosi all'interno del condominio dell'Unione Europea, ogni tanto con un semplice veto, semplice tra mille virgolette, bloccano anche decisioni molto molto importanti. Buongiorno e ben ritrovato Nessun Luogo Lontano, Antonio Villafranca, vicepresidente per la ricerca di ISPI, co-dirige l'Osservatorio Europa e Governance Globale. Antonio, ciao, buongiorno e ben ritrovato.
Grazie, buongiorno a voi.
A inizio di questa nostra puntata ho definito il documento corposo di Mario Draghi non tanto un bazooka economico, qualcuno faceva riferimento al suo whatever it takes, ma una bomba bella potente. Beh, solo che è di natura politica, Antonio, perché qui a Nessun Luogo Lontano parliamo di politica estera e qua abbiamo un Mario Draghi che fa un documento economico ma risulta di una valenza politica incredibile, mi sbaglio?
È assolutamente quello il punto. Infatti la vera sfida non è tanto quello di trovare le misure economiche. Leggendo appunto questo corposo documento, francamente non ho visto delle proposte rivoluzionarie o delle proposte che non fossero già state fatte prima. Sono proposte che anche vari esperti, accademici, anche alcuni politici avevano già fatto precedentemente, lui le ha sistematizzate tutte. La vera sfida è realizzarle, cioè se finora quantomeno alcune di queste non sono state fatte, perché non c'è consenso politico. Penso alla cosa prioritaria, il debito comune, sì. Il motivo per cui l'Italia col PNRR sta crescendo mentre la Germania non cresce è anche perché l'Italia proporzionalmente ha preso molti più soldi dall'Europa. Però già Lindner, che è il ministro liberale tedesco, ha già affossato l'idea dicendo che non se ne parla, e allora vuol dire che Lindner proprio non ha capito effettivamente quali sono i problemi della Germania e dell'Europa.
Ma non è Antonio Villafranca che Lindner l'ha capito perfettamente, ma gioca una partita politica che non è europea, non è globale, ma è dannatamente strettamente locale, quindi tedesca?
Sì, con una visione assolutamente di brevissimo periodo. Lui ha timore che dando dei soldi proporzionalmente di più ai paesi del sud dell'Europa, Italia, Grecia, sì, Portogallo, Spagna in primis, questo sia, diciamo, un lasciapassare per Alternative for Deutschland, che così può attaccare. Ma così facendo non vai a risolvere i motivi di fondo per cui appunto Alternative for Deutschland e gli estremismi di sinistra e di destra in giro per l'Europa crescono. perché c'è minore competitività dell'Europa, c'è minore salari più bassi, e tutto questo si può risolvere soltanto investendo di più. Da più parti, un pezzettino è quello del debito comune, poi ci sono gli investimenti pubblici a livello nazionale, però c'è anche il patto di stabilità e crescita che te li vincola, e ci sono gli investimenti privati. Ma se non ci si mette in quest'ottica, l'obiettivo è sempre di brevissimo periodo, e alla fine quello che fai nel medio invece periodo è quello di aiutare gli estremismi.
La voce di Antonio Villafranca di ISPI, la vostra al 349-238-6666. Marco da Ferrara, lapidario, la UE, l'Unione Europea, ormai è un gasteropode terrestre, parentesi, lumaca traduce. Se mai Putin volesse invadere l'Unione Europea sarebbe in grado di superare la linea Maginot prima che la UE prenda una decisione operativa, si avviluppa in tutte le sue procedure interne. Antonio Villafranca, forse uno dei punti politicamente più nevralgici. Mario Draghi dice bisogna superare quel meccanismo dell'unanimità che blocca sostanzialmente qualsiasi cosa e andare a una maggioranza di che tipo? Qualificata, maggioranza assoluta. Resta poi sul piatto, però i no da questo punto di vista sono tanti, guarda caso proprio di quei condomini riottosi a cui facevo riferimento prima, no? Magari l'Ungheria per esempio.
Ma guarda, prima di tutto fammi dire che il radioascoltatore ha assolutamente ragione, è veramente una lumaca l'Unione Europea, a volte, non sempre, nel prendere decisioni, non sempre, perché dopo Covid ad esempio tutte le misure che sono state prese, incluso l'acquisto comune di vaccini, è stato fatto con una velocità enorme, sì. Perché lì i leader politici avevano capito che rischiavano effettivamente il posto, e allora quando vuole ha uno scatto di reni incredibili, altrimenti appunto è veramente una lumaca. Però inviterei sempre a una riflessione: il fatto che sia una lumaca non vuol dire che non ne abbiamo bisogno, perché se non ci fosse l'Unione Europea ancor meno i singoli stati potrebbero difendersi da eventuali, stiamo ovviamente ipotizzando, attacchi di Putin o di chi che sia. Allora ecco, dobbiamo rafforzarla. Passaggio a maggioranza qualificata, se ne parla da decenni,
sì.
È ovvio, sì, lo ricarica, si dice sempre, tra l'altro io direi non mi interessa neanche tanto pensare ad avere un esercito comune, una cosa del genere, appunto, se rimane l'unanimità. Cioè, noi possiamo avere il più bel esercito europeo, ma se poi appunto l'Ungheria alza il dito e dice no, non si fa nulla, non te ne fai nulla di questo esercito europeo. Allora l'unica direzione possibile, come peraltro anche Draghi lo dice, sono le cooperazioni rafforzate. Vai avanti con chi ci sta, perché capisce che veramente l'unica prospettiva in questo mondo di enormi giganti che continuano a crescere è quello di restare come un gigante tra i giganti e non di rimanere come la piccola Italia o come la piccola Germania, perché anche la Germania è piccola.
Germania, tecnicamente recessione, Germania con i suoi colossi automobilistici che per la prima volta nella storia pensano di chiudere stabilimenti in territorio tedesco, è qualcosa di eclatante, di sconvolgente. Germania che chiude le frontiere, una Germania decisamente in crisi. Antonio Villafranca ci ricorda la ricetta di Mario Draghi: se proprio non si arriva alla Federazione Europea, accordi bilaterali, geometria a sette variabili per cercare di gonfiare il petto, mostrare magari quei muscoli per l'Unione Europea che magari non sono tanto quanto quelli cinesi o quelli americani, ma è l'unico modo per sopravvivere in questo mondo. Hai citato la difesa comune, c'è anche un problema industriale economico su quello, Antonio Villafranca, perché noi per esempio in Europa, dove ci sono tanti produttori di dispositivi di armamenti, abbiamo una bassissima uniformità, abbiamo per esempio più di 10 carri armati diversi, abbiamo una serie di progetti di velivoli che sono diversi. D'altra parte gli Stati Uniti, per esempio, per citare o per andare oltreoceano, invece sono molto più uniformi, più standardizzati, e questo naturalmente crea forza perché hai economie di scala evidentemente, no? Però anche su questo ti faccio fare un ulteriore passo in avanti: se non c'è la politica estera è inutile pensare alla politica di difesa.
È quello che appunto diceva prima, puoi avere i migliori armamenti del mondo, puoi avere appunto il migliore esercito del mondo, ma poi se per decidere e tu utilizzi l'unanimità non ne fai nulla, e quindi questo è sicuramente un aspetto. Quello che ricordavi te sul fatto che ci sono sistemi di difesa diversi che non dialogano tra di loro è sicuramente qualcosa da superare, ma c'è un altro aspetto che riguarda l'industria della difesa e in generale direi l'industria in Europa. Noi finora abbiamo avuto una politica della concorrenza che ha evitato l'aggregazione, la creazione di enormi colossi industriali, ma per un motivo anche comprensibile, per avere maggiore concorrenza e offrire dei prodotti a dei prezzi inferiori ai cittadini. Quindi non è che è stato fatto per qualche motivo così folle. qual è il problema? Che adesso tu hai tutta una serie di industrie, di imprese in Europa di dimensioni medio-piccole che si trovano a competere a livello internazionale con i colossi americani e cinesi e rischiano di soccombere. Quindi è proprio la politica di concorrenza, di aiuti di Stato che deve essere radicalmente appunto riconsiderata.
Io ringrazio tantissimo come sempre Antonio Villafranca, ISPI, grazie mille per essere stato con noi, essere stato la nostra guida sui temi europei. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima Antonio.
Grazie anche a voi.
Insomma, di difficile ma interessantissima lettura il rapporto di Mario Draghi, che è un rapporto economico, perché quello era il suo compito un anno fa, gli fu affidato da Ursula von der Leyen, ma che si trasforma inesorabilmente in un documento di strategia politica. Draghi suona la sveglia per l'Europa, dice attenzione in un mondo così convulso, così complesso, così globalizzato, in cui la globalizzazione è andata in crisi, in cui basta un granello di sabbia nel canale di Suez per bloccare l'intera catena logistica mondiale, in cui le tensioni nell'Indo-Pacifico ci riguardano sempre e comunque, in cui l'America ha perso il ruolo di grande sceriffo del mondo, nel frattempo sale la Cina, ma sale anche la Russia, quantomeno dal punto di vista della volontà di egemonia militare. Ebbene, l'Europa non può permettersi di stare mesi a decidere se fare una certa cosa o non farla, se prendere una posizione oppure non prenderla. È come se fosse uno scossone quello che dà Mario Draghi, che ripeto è prettamente di natura economica, ma che inesorabilmente si trasforma in un grido politico, un grido di invito all'Unione Europea a essere forse un po' più matura. Sempre Marco da Ferrara: l'Unione Europea è schiava di Orbán, se lo tiene in pancia lui rallenta tutto, se lo caccia lui si butta tra le braccia di Putin e poi avremmo la classica serpe in seno. Intanto cacciare dall'Unione Europea è una procedura che ha quasi dell'impossibile, no? L'abbiamo spiegato molto spesso, gentile Marco. Qualcun altro: Putin non ha nessuna intenzione di invadere l'Europa, troppo vecchia e troppo povera di risorse, intriso di amarezza, credo. Il messaggio di quest'altro ascoltatore. C'è come sempre qualcuno che invece fa un plauso a Viktor Orbán, che tiene al suo popolo. Detto ciò, tempo quasi scaduto, mi restano gli ultimi secondi, quelli necessari per ricordare che tutti hanno diritto a non avere un'opinione, ma noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Questa non mi dispiace, Valeria Bernardi. Devo dire che questa è una pennellata che, nonostante la mia passione per ciò che sai, l'innominabile, mi piace. Su questa io ringrazio voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano. Vi do appuntamento per domani alle 16. Un saluto da